arabesque.
Lo studio opera 10 numero 2 di Frédéric Chopin interpretato da Vladimir Ashkenazy. Partiamo da qui per presentare un libro pubblicato da Zecchini Editore di Piero Rattalino, che saluto subito. Buongiorno Piero.
Buongiorno, buongiorno.
La tecnica di Chopin è un amore che dura da moltissimi anni. Credo che uno dei primi libri pubblicati da Rattalino già era dedicato a Frédéric Chopin, un ritratto d'artista che è stato poi ristampato. E qui arriviamo a qualcosa di molto più preciso, un libro dedicato in modo particolare a qualcosa a cui Chopin aveva lavorato negli ultimi anni della sua vita, cioè una specie di metodo per pianoforte che però è rimasto a frammenti. Siamo partiti dal secondo studio dell'opera 10 di Chopin perché è uno studio che propone una posizione obbligatoria della mano, cioè la sovrapposizione del terzo dito alle altre dita. Se si mette la mano in una certa posizione, questa sovrapposizione sparisce come d'incanto.
Lo scavalcamento.
È scavalcamento.
Se, sì. la mano è molto grande, come il caso di Ashkenazy è un uomo piccolo di statura, con un braccio lunghissimo e con mani enormi. È un po', detto con tutto rispetto, un po' scimmiesco proprio la figura di Ashkenazy. Allora, se la mano è molto grande, non c'è nessun bisogno di una posizione particolare della mano. In generale, tutti i pianisti fanno con la mano in posizione, diciamo, ortogonale rispetto all'avambraccio. Ma se invece si pensa alla posizione di Chopin, che è ad angolo, la mano è ad angolo, voltata verso l'esterno, verso destra, allora si vede che automaticamente il terzo dito non ha nessun bisogno di scavalcare il quarto e il quinto, perché è già in posizione a toccare il tasto nero. Quello è il punto.
Siamo partiti entrando nei dettagli e mi piacerebbe anche proseguire subito fin tanto che abbiamo nell'orecchio l'interpretazione di Ashkenazy, facendo ascoltare un modo assolutamente diverso di affrontare la stessa pagina. E Rattalino ci proponeva un'interpretazione di un pianista russo, ossia?
Vitaly Margulis, il quale affronta questo studio non come studio di tecniche, tantomeno come studio di meccanica, non è uno studio di bravura, ma lo affronta come se fosse un notturno, a una velocità moderata. E allora si vede che si può benissimo farlo a una velocità più moderata e vengono fuori molte cose che ad alta velocità che sfuggono all'orecchio, non c'è il tempo di percepirle. Per esempio, il secondo quarto della prima battuta c'è una sovrapposizione di un do e un do diesis, c'è una falsa prelazione d'ottava. Do e do diesis è implicitamente, molto implicitamente, è una politonalità, ma non si sente. Addirittura non si sente. Se la linea della mano destra, la linea superiore, è fatta ad alta velocità, diventa puramente ornamentale. Se invece viene fatta a velocità più moderata, diventa espressiva. E Margulis la conduce così. È un esempio di una prospettiva che potrebbe essere estesa, secondo me, a tutti gli studi.
Vitalij Margulis, interprete dello studio Opera 10 numero 2, lo studio in La minore Allegro di Friedrich Chopin. Qui l'abbiamo sentito in una registrazione del 1987 effettuata nello studio della DRS a Berna il 16 novembre 1987. Il libro La tecnica di Chopin a pagina 100 ha una spiegazione di come è impostato. Dunque, mi sembra di poter dire che a Piero Rattalino non piacciono le note a piedi pagina, ma le note a piedi pagina sono nelle pagine. Mi sono sentito viandante quando ho cominciato a scrivere senza essermi preparato con uno schizzo l'ordine dei contenuti del mio discorso. Li avevo bene in mente tutti i contenuti, ma qualcosa mi diceva che, non essendo in grado di fare un vero e proprio trattato per i motivi che ho spiegato, e magari spiegheremo anche i motivi, era meglio se lasciavo che il discorso filasse come mi veniva in mente. E, come dicevo, le note a piedi pagina sono integrate, perché leggendo questo libro non si segue soltanto il percorso di Chopin teorico del pianoforte o creatore di un nuovo modo di suonare il pianoforte rispetto a quello che c'era all'epoca di Beethoven, ma si percorre la storia del pianoforte intera. Com'è nata l'idea di creare questo libro, Piero Rattalino?
Beh, innanzitutto è vero, io non amo assolutamente la nota a piedi pagina, perché penso a un colloquio. Penso continuamente a un colloquio. In un colloquio non c'è l'interruzione della nota a piedi pagina. In un colloquio si apre una parentesi e si dice, detto en passant, così, no? Ecco, per me è così, deve essere un colloquio con l'autore. L'idea del libro è nata, faccio un piccolo aneddoto autobiografico. Io mi sono occupato di Chopin prima ancora che di Chopin ritratto d'autore. Mi sono occupato negli anni 60, quando Magalov faceva l'intera opera di Chopin, faceva a Roma. Io avevo preparato per l'esecuzione del corpus completo dell'opera di Chopin fatta da Magalov, avevo preparato le note di sala molto ampie su incarico dell'ingegner Fortuna. Le ho anche pubblicate in parte successivamente presso la Ricordi, ma la cosa strana è che parecchi anni dopo, io ero direttore artistico al Carlo Felice di Genova e scritturai Magalov per fare, per ripetere il ciclo Chopin. E lui venne e mi scrisse e mi disse: le mando il commento che è stato fatto per la mia esecuzione a Roma, perché è veramente il migliore che abbia mai visto. Non si era accorto che era mio.
Non è male.
Allora, il punto mi è venuto quando ho cominciato a pensare, sì, a riflettere su Chopin, a riflettere sul fatto che, come dice suo padre, lui non aveva mai perso tempo a studiare pianoforte. Lui si sedeva al pianoforte, improvvisava, e di lì ho cominciato a pensare, ma questo qui come si è formato come pianista? Si è formato da autodidatta. Si è formato da autodidatta perché il suo maestro, Wojciech Szivly, era un modesto pianista, organista e violinista. Era uno come se ne erano tanti, brava persona naturalmente, ma niente di particolare, e soprattutto non possedeva la tecnica già molto sofisticata degli allievi di Clementi, che dominavano il campo negli anni 20, perché Chopin è nato nel 1810, quindi diciamo alla fine degli anni 10 e degli anni 20. Quindi Chopin deve aver imparato i rudimenti, niente più che i rudimenti da Szivly. Dopodiché ha agito secondo il suo istinto molto forte. Lui non aveva una mano grande, aveva una mano molto col pollice staccato nettamente dalle altre dita, che si allargava con facilità. Era una mano molto flessibile, ma non grande. E di lì, pensando a quello che diceva Stephen Heller, diceva che Chopin aveva mani da serpente. Ora, il movimento del serpente è a zigzag, va avanti oscillando. Allora ho cominciato a pensare all'oscillazione della mano. E poi mi sono accorto di un altro fatto, che la posizione degli esercizi consigliati da Chopin non era quella tradizionale delle cinque dita, do, re, mi, fa, sol, ma era sì le cinque dita, ma mi, fa diesis, sol diesis, la diesis e si naturale. Ora, se tu tieni la mano in posizione ortogonale, il mignolo della mano destra non cade sul si, ma cade sul do. E invece cade sul si se tieni in posizione angolare. E lì ho cominciato a lavorare e ho cominciato, lo dico insomma schiettamente, a respingere tutto quello che è stato detto dopo della tecnica di Chopin e a rifarmi soltanto agli appunti per il metodo e alle testimonianze dei contemporanei, perché gli allievi di Chopin, anche gli allievi di Chopin che hanno scritto su Chopin, hanno scritto 30 e più anni dopo la morte di Chopin e avevano seguito l'evoluzione della tecnica secondo la tradizione carisserivalista, che era una tradizione atletica, fortemente atletica, mentre Chopin no, Chopin non era atleta, Chopin era, posso dire quello che ho detto insistentemente, era uno sportivo,
sì.
Uno sportivo che lo sportivo ti fa anche la discesa, una discesa di sci, no? Ma non la fa come un atleta, come un antagonista, uno che fa la discesa per le Olimpiadi, fa la discesa come uno che guarda anche il paesaggio.
Sì. E c'è una cosa significativa a proposito di questi Vangeli, no? Cioè le cose scritte anni dopo la scomparsa di Chopin da parte dei loro allievi, sto pensando a Mikuli e a Kleczynski, che sono sì. Due dei fondamenti di quello che era il libro, uno dei libri più accreditati a proposito della tecnica di Chopin, che è dovuto al nostro, nel senso di svizzero, Jean-Jacques Eigeldinger, che aveva pubblicato un libro, Chopin vu par ses élèves. Ecco, è sì. Come smontare quello che dicono i quattro evangelisti a proposito di Cristo, perché sono cose scritte molti anni dopo con delle improvvisazioni, delle invenzioni proprio.
Sì, no, ma il torto, voglio dire, il limite di Eigeldinger è quello di un formidabile ricercatore che tira fuori un sacco di cose, ma che perché poi è molto ingenuo nel non contestualizzarle. Ecco, un conto è l'impressione di un contemporaneo di Chopin, un conto è quella anche di un allievo, ma che di un allievo che si è affermato. Per esempio Matthias è stato allievo prima di Kalkbrenner e poi è stato allievo di Chopin, ma è diventato un cattedratico nel Conservatorio di Parigi. Non poteva negare la tradizione del Conservatorio di Parigi e quindi nel suo scritto molto breve, dei suoi scritti brevi su Chopin, ha cercato di contemperare la novità di Chopin con la tradizione francese. Ma Mikuli, a sua volta, era diventato un boss a Leopoli, in provincia, diciamo, e aveva adattato a se stesso e all'evoluzione dei tempi quelli che erano i suoi ricordi di Chopin. Basta da resto vedere con quale disinvoltura si comporta nel ripubblicare i testi di Chopin nella sua revisione. Siamo oltre. Ma questo è normale in qualsiasi tribunale, addirittura a distanza di pochi mesi, non di anni e anni, si va a verificare quello che dice il testimone oculare. Non lo si prende così e basta. Allora, verificando, io mi sono accorto che Kleczynski, tanto per cominciare, Kleczynski, che non cita mai, lui non era stato allievo di Chopin, aveva consultato molti allievi di Chopin, ma non cita mai che questo mi ha detto questo, quell'altro mi ha detto questo, no. Fa lui un riassunto e anche lui adatta tutto quanto all'evoluzione che la tecnica aveva avuto nel dopo Chopin. Era dominata da Liszt, però, il quale Liszt pensava da atleta, era un atleta, perché Liszt affrontava la folla dei grandi teatri. Lui a Parigi ha suonato anche nel teatro, nell'Opéra, e l'Opéra comportava 3.000 posti. Ora, se tutti presenti di fronte a 3.000 posti, 3.000 persone, devi sbalordirle. E lo dice Chopin in una lettera al suo amico Grimala da Londra, dice: per la classe borghese ci vuole qualcosa di straordinario e di meccanico che io non posseggo.
E ci vuole anche uno strumento diverso dal playel che utilizzava Chopin, per esempio l'Erard, che
anche
aveva altre caratteristiche.
Non considerando poi il fatto che Chopin amava molto il playel, ma si era formato sui pianoforti viennesi, perché il playel l'ho incontrato a Parigi, l'ho conosciuto nel 1831, probabilmente nel 1832, quando è stato a Parigi, ma aveva già scritto una parte degli studi opera 10 e aveva già scritto i due concerti, e quindi quelli li aveva scritti sul pianoforte viennese. Il massimo che conosceva nel 1829, suonando a Vienna, ha suonato su un Graf.
Piero Natalino, questa conversazione la proseguiremo nella prossima puntata di Arabesque. Qui vorrei fare sentire una delle due pagine che sono centrali del libro. Una è la ballata, opera 23, la ballata in sol minore, e l'altra è lo scherzo, opera 20, in si minore. Sì. Direi di ascoltare lo scherzo in si minore. Scegliamo un interprete.
Pogarelis, per esempio. Allora. Pogarelis, ma qualunque interprete. Qualunque interprete affronta questo su pianoforte attuale, lo scherzo è stato scritto a Vienna, quindi dovrebbe essere pensato su pianoforte viennese con una meccanica molto leggera. Qualsiasi interprete lo affronta sul pianoforte moderno ad altissima velocità e non riesce, perché non è possibile a quella velocità, fare tutte le ventate dei crescendi che ci sono invece indicati in partitura. L'esecuzione di Pogorelic è un'esecuzione assolutamente splendida, ma assolutamente dimostrativa, nella quale si sente un gran bel suonare pianoforte, ma non la drammaturgia, secondo me, della composizione.